Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Sorpresa, torna a trovarci Alberto Pellai. L'abbiamo ascoltato, ci ha accompagnato martedì nell'appuntamento dedicato ai genitori di ragazzi adolescenti, perché abbiamo dedicato proprio il martedì a questo corso per allenare alla vita, prendendo spunto da questo libro. Ciao Alberto, bentornato.
Ciao,
da questo libro di super successo.
Sta andando bene, siamo molto molto contenti tutti.
Voi seguiteci, perché al martedì Alberto Pellai ci accompagnerà in questo percorso di allenamento. Alberto,
sì, proprio un po' ripensare a quali sono i principi base che rigenerano l'autorevolezza del genitore.
Ma se avete figli piccoli in età scolare e prescolare, non perdetevi l'appuntamento del venerdì.
Ah, questo è molto divertente. Probabilmente lo scoprirete strada facendo, cioè ascoltandoci, ma è davvero, credo, un percorso che ha dentro queste due componenti: intanto cose divertenti da ascoltare, e poi invece qualche ingrediente proprio fondamentale per sostenere la crescita dei nostri bambini, in particolare quelli in età prescolare, quelli di 6, 7, 8 anni, alle prese con le loro prime attivazioni emotive, sregolazioni emotive, dove il genitore non sa se essere un educatore o un domatore di leoni.
È vero, è proprio così, Alberto, ma l'educazione emotiva è sempre più centrale. Oggi è molto più importante, sembra molto più importante che in passato.
Sì, guarda, ha molto, questa domanda che mi fai ha molto a che fare proprio col concetto di allenamento alla vita, cioè quello che accadeva fino a 20 o 30 anni fa è che i bambini e le bambine avevano un allenamento alla vita informale, fatto dal giocare in cortile, sì, incontrare altri bambini e bambine, avere una vita molto attiva nella vita reale, che metteva dentro di loro quelle che l'Organizzazione Mondiale della Salute chiama le life skills, cioè le competenze per la vita. Si imparava il saper essere vivendo, essendo. In questo momento invece tutte le ricerche ci dicono che c'è una sfida grande rispetto a generare, sostenere la crescita e il saper essere, perché i nostri bambini vivono un po' inscatolati.
Sì.
Stanno tanto dentro alle case, stanno molto connessi con gli schermi, e quello che avviene quindi nel loro quotidiano non è adeguato a mettere dentro alla loro vita le abilità e le competenze per la vita che servono.
Ed ecco che arriva Alberto Pellai.
Questa cosa, guarda, è davvero tanto bella, sono proprio contento, perché io credo che questo sia, che stiamo facendo il primo corso di educazione emotiva alla radio. La radio è uno strumento meraviglioso e già di per sé allenante, perché se tu entri nel flusso dei contenuti della radio, per esempio alleni l'ascolto, per esempio i bambini autoregolano già i loro funzionamenti, perché stare concentrati solo sul flusso della parola senza avere l'ausilio dell'immagine è già un impegno non da poco.
Ma questo è fantastico, quindi chiamate i vostri bambini.
Anche perché ci saranno dentro alla trasmissione proprio dei piccoli ingredienti pensati solo per loro.
In ognuna delle nostre puntate sceglieremo infatti un tema da condividere con voi. Il tema di oggi, direi, Alberto, che è il tema per eccellenza: l'ansia e l'agitazione. Ma mi chiedo, ha senso parlare di questo stato di attivazione emotiva anche per bambini così piccoli? Parliamo di bambini in età scolare e prescolare.
Ma direi che l'ansia è proprio forse la parola del millennio, tanto che Jonathan Haidt, e ne hai parlato anche tutta molto nella tua trasmissione, ha scritto questo bestseller che arriverà in Italia, tra l'altro, subito dopo le vacanze, Generazione Ansia.
Ma Alberto Pellai ce l'ha già raccontato in una puntata di Obiettivo Salute che trovate in archivio.
Sì.
Ecco.
E l'altro aspetto è, guardate il successo di Inside Out 2. Questo cartone della Pixar, che in realtà va avanti, no, rispetto al primo episodio, in cui ci dava indicazioni sulle cinque emozioni che appartengono alle cosiddette emozioni primarie, ed ecco che improvvisamente compare ansia, che è il risultato di tutta questa accelerazione che noi abbiamo nelle nostre vite, che mettiamo nella vita dei bambini. Qual è la parola che i bambini si sentono più dire al mattino? Sbrigati. Ansia performativa. vogliamo che i nostri bambini siano bravissimi in tutto e abbiamo un po' tolto il valore all'esperienza dell'errore. Tutto questo poi diventa una sorta di tensione che quando hai 6, 7, 8, 9 anni diventa davvero difficile da gestire.
Ascoltandoti, io mi confermo quello che penso sempre e che io ho la fortuna di fare un lavoro straordinario, perché ascoltandoti davvero comprendo quanto sia importante questa possibilità che tu mi dai, anche se io sono mamma e soprattutto sono nonna, e dai agli ascoltatori. Quindi Alberto, grazie, e ti chiederei: se un genitore dovesse spiegare l'ansia ad un bambino in modo che questo bambino possa capire quello che gli sta accadendo, che parole dovrebbe usare e che momenti dovrebbe usare?
Ma intanto quando compare, cioè quando il bambino lo vedi iperattivato, magari spaventato dalla prova che lo aspetta, e l'immagine che io fornirei al genitore, intanto diciamo che l'ansia è fisiologica, cioè il nostro cervello produce ansia perché di fronte ad alcune prove o sfide che dobbiamo affrontare, effettivamente essere in uno stato di tensione, che vuol dire maggiore attenzione, maggiore anche potenza dentro il nostro apparato muscolare, ci fa trovare più pronti. Pensate all'atleta che deve,
certo,
correre la sua gara.
L'ansia buona
è proprio quel giro di molla, no? che ti fanno dietro alla, che ti dà la carica.
Ma
diventa un problema nel momento in cui non la sai regolare, nel momento in cui diventa cronica, nel momento in cui esonda e quindi diventa quindi l'immagine da dare a un bambino è un arco. Tu sei la freccia. L'ansia è l'arco, è la corda dell'arco che viene tesa. È una tua amica perché ti permette di prendere la direzione e la velocità giusta per colpire il traguardo. Perché ci fa male poi l'ansia? Perché se tu tieni l'arco teso per mezz'ora, i muscoli non reggono più quella fatica e quindi comincia a essere di disturbo. Oppure se tu tendi troppo,
certo,
e non raggiungi poi il tuo obiettivo perché non hai dosato bene quella cosa, ecco che l'ansia diventa una sorta di autogol.
Mi piace. Senti, adesso l'avevi anticipato, la sorpresa di oggi. Chiamate, come suggerisce sempre Alberto, i vostri bambini vicino alla radio, perché nel nostro corso noi non facciamo solo teoria ma anche pratica, e Alberto Pellai ha proprio selezionato una canzone dalle 21 che ha scritto con il bravissimo Giovanni Paolo Delrico per la serie TV Quando batte il cuore, che potete anche ascoltare e cantare con i vostri bambini, e che da sola già fornisce molte indicazioni utili per la gestione delle emozioni di cui ci stiamo occupando oggi. La canzone di questa puntata allora ci aiuta a entrare nel tema.
Il mio amico mi ha invitato in vacanza. In quale letto starò, in quale stanza? Ho voglia di partire, è bello andare via. Ma ho dentro un'emozione che non so cosa sia. Ero agitato il primo giorno all'asilo. La mamma se n'è andata, mi avrà dimenticato. Mi ha detto la maestra, ci sono io con te. Tranquillo perché mamma ritorna alle 3. All'inizio è leggerissima, arriva piano piano, poi cresce in onda tutto e diventa un uragano. Non sai se sei capace, se riesci a fare tutto. A volte ciò che è bello con l'ansia si fa brutto. Ma tu non spaventarti, respira lentamente, inspira e poi espira, ossigena la mente. Così si placa l'ansia, ritorna poi la quiete, non cadere dentro l'ansia come un pesce nella rete. Ma tu non spaventarti, respira lentamente, inspira e poi espira, ossigena la mente. Così si placa l'ansia, ritorna poi la quiete, non cadere dentro l'ansia come un pesce nella rete.
Una canzone bellissima, viene voglia di ballare, di ballare con i nostri bambini e di impararla a memoria, e dà delle indicazioni molto pratiche, anche
sì,
quella dell'inspiro e dell'espiro.
È proprio così, se ascoltate, riascoltate bene la canzone, scoprirete con i vostri bambini che dentro ci sono due situazioni tipicamente ansiogene per loro, no? Il bambino che deve andare in vacanza con un altro bambino, si separa dalla mamma e il papà, va in un luogo nuovo, riuscirò a dormire, ce la farò. Il bambino che deve deve entrare a scuola. Probabilmente molti di voi stanno preparando i propri bambini all'ingresso alla scuola dell'infanzia oppure alla scuola primaria, e che quindi è travolto da quest'onda di chissà che cosa mi aspetta. Ed ecco che poi arriva allora questo ritornello centrale che ha dentro proprio una strategia, cioè aiutare i bambini, quando sentono così forte l'ansia, ad entrare dentro se stessi e a regolare il ritmo del respiro. Una delle cose più utili che possiamo insegnare a loro è proprio, quando sono così agitati, fermare tutto, chiudere gli occhi e guidarli nell'inspirazione e nell'espirazione. Inspira forte, fermati per 2 secondi, poi soffia fuori tutto e poi ripetere questa cosa per 3 o 4 volte. Se voi all'inizio di questo esercizio chiedete al bambino quanto vale la tua agitazione da 0 a 10, probabilmente se lui è agitato vi dice 8, 9 o 10. Fategli fare questo esercizio e dopo 5 cicli di respirazione provate a richiedergli: e adesso quanto vale la tua agitazione? Scoprirete che già si è abbassata. Fategliela anche localizzare nel corpo, fategli mettere la mano sul punto del, solitamente, o il cuore o la pancia oppure la testa, e rifategli riprovare in questo gioco del respiro. Fategli ascoltare la canzone
di
una
nuovo
o 2 volte, fategliela cantare insieme e vedrete che è proprio uno strumento che effettivamente ha la sua efficacia.
Allora, questo è il compito per il weekend. Noi vi aspettiamo fra una settimana. La canzone, mi raccomando, a memoria, perché la dobbiamo cantare con i nostri bambini, con i nostri figli, con i nostri nipoti. Cantiamola, perché ha effetto anche per chi non è più bambino, Alberto.
Assolutamente. Guarda, quando abbiamo scritto le 21 canzoni per la serie di Rai Yo-Yo, Quando batte il cuore, era incredibile perché gli autori, che erano tutti adulti, sentivano queste canzoni per bambini e dicevano: ma servono anche a noi. Effettivamente hanno dentro un bel po' di messaggi anche per noi adulti.
Allora, Alberto Pelai, lo ritroviamo martedì e il prossimo venerdì. Comunque non perdetevi 2 appuntamenti con Alberto Pelai, che è sempre imperdibile. Noi ci facciamo una piccola pausa e ritorniamo insieme tra poco, vi aspetto.
Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. DAB Plus, la tua radio migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
Vacanza con Obiettivo Salute.
Eccoci tornati insieme in questa seconda parte della trasmissione per i consigli e suggerimenti per stare bene e vivere meglio.
Sì, viaggiare evitando le buche più dure.
Buongiorno a voi, buon mattino. Oggi più che dei nostri viaggi vediamo quanto viaggia il nostro colesterolo. Il colesterolo è un argomento che interessa a tutti noi senza distinzione, è una sostanza presente nel nostro organismo con delle funzioni ben precise, ma può trasformarsi in un fattore di rischio importante per la nostra salute. Se è presente in eccesso diventa una minaccia per le arterie e per il nostro cuore. Che fare? Parliamone. Parliamone con il dottor Furio Colivicchi, che è tornato a trovarci, io sono molto contenta, ed è direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia all'ospedale San Filippo Neri di Roma. Dottore, buongiorno, bentornato, grazie.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Allora, dottor Colivicchi, quando noi misuriamo il colesterolo sappiamo che poi tornano, no, i risultati degli esami, e noi sappiamo che c'è un numero che sta per il, che ci dice a quanto viaggia il nostro colesterolo totale. Poi abbiamo altri due valori, uno per l'LDL e l'altro per HDL, che noi in famiglia chiamiamo colesterolo cattivo e colesterolo buono. Allora, ci dà qualche numero, dottor Colivicchi, tanto così per capire?
Certo. Nella popolazione generale c'è un soggetto apparentemente sano, che non ha mai avuto problemi di salute, certo, che non ha il diabete, che tutto sommato sta bene, il valore è 116, cioè un valore di colesterolo LDL superiore a 116 è già un elemento che deve destare attenzione e può richiedere un intervento. Questo valore però non è un valore che va bene per tutti, è un valore che si deve rapportare al profilo individuale del paziente, cioè noi facciamo sempre di più una medicina personalizzata, certo. Quindi dobbiamo tener conto di quali sono le caratteristiche. Ora, se questo stesso valore lo andiamo a misurare in un paziente che ha il diabete, oppure in un paziente che ha avuto
familiarità,
già un infarto, o certo che ha una familiarità o che ha la pressione alta, bene, questi valori sono più bassi.
Dottor Colivicchi, ma il cosiddetto colesterolo buono, l'HDL, che peso ha?
Beh, anche lui ha una sua importanza, deve essere valutato nel contesto generale. Perché? Perché quando è molto basso, soprattutto, diciamo, normalmente i valori normali sono intorno a 50 di colesterolo HDL. Se il paziente, per esempio, ha 25 o ha 20, beh, quello è un elemento aggiuntivo di pericolo, cioè suggerisce che il pericolo è anche maggiore indipendentemente dai valori del colesterolo LDL, quindi va preso con grande attenzione. Questo accade soprattutto in alcuni casi, accade nei soggetti fumatori, per esempio. Il fumo abbassa il colesterolo buono, quindi fa veramente male, e possono averlo anche molto basso per pazienti che hanno delle anomalie genetiche o per esempio che hanno il diabete o gli obesi. Gli obesi spesso hanno valori bassi di HDL, questo contribuisce purtroppo agli eventi sfavorevoli, alla possibilità che abbiano un ictus o un infarto. L'altro aspetto è quando è molto alto, capitano delle signore che si presentano con valori altissimi di colesterolo HDL 90-100, ecco, abbiamo compreso che anche quando sono molto alti non va bene, perché vuol dire che funzionano male, che quelle lipoproteine che portano il colesterolo all'HDL funzionano male, quindi abbiamo compreso che se è troppo basso o se è troppo alto proprio non va bene, sono due cose
quindi,
che vanno prese con attenzione.
Quindi anche se è troppo alto, i valori alti,
superiori a 90 per darle un'idea,
di HDL non compensano i valori alti del colesterolo cattivo, non è che uno dice c'ho quello cattivo alto però ho anche altrettanto alto quello buono e quindi insomma si danno una mano, non è così,
soprattutto ripeto se siamo sopra 90 è un elemento aggiuntivo di attenzione, dobbiamo stare attenti perché non va bene.
Ecco, a che cosa devo stare attenta, dottor Colivicchi, se facendo gli esami del sangue mi accorgo, scopro, leggo, vedo insieme al mio medico che il mio colesterolo è alto e fuori norma? Viaggia troppo.
Allora, ovviamente il primo intervento, come sempre, deve essere un intervento sugli stili di vita, su quello che facciamo, su come viviamo. Quindi, come dicevo, non bisogna fumare. Il fumo fa male al cuore, fa male ai polmoni, fa male a tutto, ma fa male anche perché altera le caratteristiche dei nostri grassi nel sangue, fa abbassare il colesterolo buono, peggiora quello cattivo. Dobbiamo prestare attenzione a quello che mangiamo, alla qualità della nostra dieta e ovviamente anche alla quantità. E infine l'altro elemento importante è l'esercizio fisico.
Certo.
L'esercizio fisico migliora il profilo lipidico nel suo complesso, migliora il colesterolo buono, abbassa il colesterolo cattivo.
Quanta attività fisica, dottor Colivicchi, devo fare per far scendere i livelli del mio colesterolo?
Le nostre società scientifiche nazionali e internazionali raccomandano, diciamo, fanno una misura rispetto alla settimana.
Sì.
Cioè, uno dovrebbe spalmare nell'arco della settimana circa 300 minuti, siamo vicini alla mezz'ora di cui parlava lei, 300 minuti che devono essere spalmati tutti i giorni. Che cosa è preferibile dal punto di vista del nostro colesterolo? La cosa preferibile per il nostro organismo è la camminata veloce, la camminata con un passo un po' sostenuto. Se noi riusciamo a camminare 30, 45, 55 minuti al giorno con un passo un po' svelto, bene, questa è la cosa che fa il meglio possibile per il nostro organismo e anche per il nostro colesterolo.
Dottor Colivicchi, ci sono delle opzioni terapeutiche, delle novità anche, che permettono proprio di tenere, direi, la situazione sotto controllo e di ridurre sensibilmente il rischio cardiovascolare.
Beh sì, noi adesso diciamo questo è un momento di tumultuosa crescita della ricerca clinica in questo settore che ha reso disponibili addirittura 5 diverse categorie di farmaci per la cura dell'ipercolesterolemia. Cioè noi abbiamo 5 armi a nostra disposizione per personalizzare in modo preciso, veramente straordinariamente preciso, l'intervento terapeutico per il colesterolo. Abbiamo gli storici farmaci, quindi soprattutto le statine, ci sono 6 diverse molecole disponibili che possono essere utilizzate a seconda dei casi. Ogni statina ha un suo profilo di impiego, un suo posizionamento terapeutico, quindi vanno valutate con attenzione. Abbiamo poi i farmaci che inibiscono l'assorbimento del colesterolo, le zetimibe, molto efficace soprattutto quando la usiamo insieme con una statina. E poi abbiamo le nuove grandi categorie dei farmaci biologici, i farmaci biologici, gli anticorpi monoclonali da un lato e i piccoli RNA, i SIRNA dall'altro. Sono due categorie di farmaci che si usano per via iniettiva, che possono ridurre molto, in maniera molto rilevante, i valori del colesterolo, perché agiscono su una particolare proteina che si chiama PCSK9, che è una proteina che interviene nel governare le concentrazioni delle lipoproteine plasmatiche. Sono farmaci che ovviamente sono riservati ai casi più gravi, più importanti. Il secondo che citavo, cioè l'inclisiran, questo piccolo catena di RNA, ha una caratteristica unica, cioè viene somministrato due volte l'anno, e somministrato due volte l'anno dimezza la concentrazione del colesterolo nel sangue. È quindi un farmaco che può essere utilizzato a lungo termine con ottimi risultati ed è particolarmente interessante perché, diciamo, limita la necessità di assumere farmaci, certo, nell'arco della vita. E poi l'ultimo arrivato, che è disponibile da poco, è un altro farmaco che si chiama acido benpedoico, anche questo molto interessante perché è un farmaco intelligente, si prende per via orale ed è, diciamo, ha un meccanismo d'azione molto simile a quello delle statine, però con una differenza sostanziale, e cioè si concentra solo a livello del fegato, è attivo solo a livello del fegato e quindi non dà quei fastidiosi effetti collaterali muscolari che alle volte le statine danno. Le statine, certo, tipicamente possono dare dei dolori ai muscoli delle gambe, no? Molti pazienti ci dicono: guarda, io non ci riesco a prenderlo perché
questo riduce l'aderenza alla terapia, con tutti, certo, i problemi di cui abbiamo parlato tante volte.
Questo farmaco comporta. Che è un farmaco innovativo, agisce invece solo sul fegato, quindi non dà gli effetti collaterali delle statine, pur avendo un effetto, diciamo, in termini di riduzione del colesterolo molto simile con una modalità di azione. Quindi, come vediamo, ci sono tante categorie, le possiamo usare al meglio, possiamo, ogni singolo paziente ha bisogno di una sua terapia, non ci sono terapie che vanno bene per tutti, cioè non c'è una misura che vada bene per tutti quanti, come per certi cappelli che troviamo in vendita, no, dobbiamo, ad ognuno bisogna
cucirla,
fare una conciatura
su misura.
Come si deve.
Grazie per essere stati con noi, per oggi è tutto. Domani ci sentiamo in replica alle 6:30 e poi vi do come sempre appuntamento per queste puntate estive alle 11. Vi aspetto, una buona giornata dalla vostra Nico.